Buongiorno e grazie per aver scelto di ascoltare la storia del rock anni 50 raccontata da Katia Rock. In questo percorso che faremo insieme cercherò di essere il meno noioso possibile. Farlo non sarà semplice perché ci saranno delle nozioni storiche, ma la curiosità sarà appagata man mano che posterò le puntate. Voglio partire subito dando la definizione di rock and roll, che sta ad indicare il genere della popular music nato negli Stati Uniti tra la fine degli anni 40 e l'inizio degli anni 50, originato, pensate un po', dal blues, dal bluegrass, dal country, dall'R&B, dal jazz, dal gospel e, in misura minore, anche dal folk. Questo ci fa notare che il rock non è nato solo da Elvis, ma è stata un'evoluzione della musica degli anni 40. Non è terreno facile in quanto in quegli anni il rock and roll veniva consumato e non archiviato. Molti sono gli artisti meteore che hanno lasciato così un'impronta nel rock and roll per poi scomparire per sempre senza lasciare traccia di sé. Un elemento altresì importante è la comparsa nel 48 dei primi 45 e 33 giri, ma dato l'elevato costo dei microsolco furono i 45 giri ad avere la meglio fino alla metà degli anni 50, sia come forma singola con due canzoni che con la forma extended playing con ben 4 pezzi. Dal 56 in poi, grazie alla maggiore capacità di acquisto dei giovani, il long playing acquista il predominio del mercato. Ed un ruolo certamente importante è stato quello di Sam Phillips con la Sun Studios. Fatta questa premessa di come si presentava il rock and roll al suo esordio, io direi che possiamo occuparci anche degli artisti che hanno dato il là, per così dire, a questo nuovo fenomeno musicale e culturale. La prima registrazione di rock and roll fu Rocket 88 di J.K. Branston and His Delta Cats, scritta dal 19enne Ike Turner e registrata da Sam Phillips per l'etichetta Sun Records nel 1951. Altri hanno considerato titoli di maggior successo presso il pubblico bianco come Rock Around the Clock di Bill Haley and His Comets, Great Balls of Fire, ma tutto cambiava con l'avvento di Bo Diddley and My Men, o Maybelline e Roll Over Beethoven di Chuck Berry, che rivoluzionarono per sempre la musica a venire con l'invenzione del rock nel 1955. La rivista Rolling Stone ha sostenuto nel 2004 erroneamente che That's Alright Mama di Elvis Presley fu il primo disco registrato dal cantante per la Sun Records di Memphis. È stato il primo album rock and roll, ma al tempo stesso Shake, Rattle and Roll di Big Joe Turner, successivamente oggetto di cover da parte di Haley, era già nella Hot R&B Hip Hop Songs. Significativi nel suono del rock and roll furono anche Little Richard, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis e Gene Vincent, che con brani come Tutti Frutti, Long Tall Sally, Lucille, Great Balls of Fire, Whole Lotta Shaking Going On e la famosissima Biba Palula hanno portato il rock and roll alle sue massime espressioni di musica bianca e nera. Nei primi anni 50 Little Richard combinò il gospel con l'R&B di New Orleans, backbeat pesante e pianoforte martellante. La sua musica, esemplificata da canzoni come Tutti Frutti, Long Tall Sally e Good Golly Miss Molly, influenzò generazioni di artisti di rhythm and blues, rock e soul. Chuck Berry con Maybelline, Roll Over Beethoven, Rock and Roll Music e Johnny B. Goode e Bo Diddley, grazie al suo ritmo con Chuck Berry, sviluppò gli elementi principali che hanno reso il rock and roll distintivo, concentrandosi sulla vita degli adolescenti e inserendo introduzioni di chitarra e pause di piombo, che ebbero una grande influenza sulla musica rock successiva. Presto il rock and roll divenne una grande forza nelle vendite discografiche americane e cantanti come Eddie Fisher, Perry Como e Betty Page, dominatori del decennio precedente della musica popolare, hanno trovato meno posto nelle classifiche pop. Dato che lo storico Peter Gurley definì come primo disco rock and roll Rocket 88 di J.K. Branston and His Delta Cats, voglio partire proprio da lui. Branston nasce a Clarksdale, nel Mississippi, nel 1928 o forse nel 1930, non vi ho certezza in questo. Al ritorno dalla leva militare impara a suonare il sassofono e occasionalmente si esibisce come cantante per la Turner's Band. Il successo locale di questo ragazzo spinge B.B. King a raccomandarlo a Sam Phillips, il quale gli fa registrare molti pezzi, incluso Rocket 88. Era il marzo del 1951. Successivamente Phillips passa la registrazione alla Cheese Records, dove realizzarono Rocket 88 con Jackie Preston and His Delta Cats. La canzone raggiunse il primo posto in classifica nella USA Billboard R&B Chart, per rimanerci per oltre un mese. Successivamente lo stesso Phillips dichiarò che fu la prima canzone rock and roll registrata nella storia. Il brano, come spesso succedeva ai tempi, fu ripreso diverse volte da altri artisti, per citarne uno, Bill Haley. Io direi di fermarmi qui, anche perché le nozioni che vi ho dato sono molte. Se volete scoprire il sound del rock and roll e del rockabilly, altro tema che affronteremo in quanto sfumatura del rock and roll, vi invito ad ascoltare il mio programma radiofonico in onda tutti i martedì dalle 16 su Rockabilly Radio e il mercoledì in replica alle 18. Stay tuned, stay rock, con Katia Rock. Ciao a tutti, sono Katia Rock e ben ritrovati alla nascita del rock. Questa è la seconda puntata ed entreremo nel corpo della storia del rock and roll e non solo, perché in quegli anni nascevano anche altre forme del suono e una in particolare è quella del rockabilly. Non sto uscendo fuori tema come molti staranno pensando, perché presto scoprirete che colui che è stato soprannominato The King o il re del rock and roll in realtà ha fatto nascere il rockabilly e stiamo parlando di Elvis Presley. Nella scorsa puntata avevamo introdotto Jackie Branston con la sua Rocket 88 come primo brano registrato rock and roll. E se siete stati attenti, vi ricorderete che non fu That's Alright Mama, come invece dichiarò la rivista Rolling Stone. Quindi oggi partiremo, o meglio scopriremo, come è nata That's Alright Mama. Elvis Aaron Presley nasceva l'8 gennaio 1935 a East Tupelo, Mississippi, una piccola cittadina a circa 150 km da Memphis. La famiglia Presley vive in una spoglia casa di legno di due stanze. Elvis ha un'infanzia solitaria causata soprattutto dall'amore morboso che la madre ha nei suoi confronti. Una cosa positiva però che la madre gli trasmette sono le sonorità gospel che sia lei che il padre intonano quando il piccolo aveva solo 2-3 anni, durante le funzioni della locale First Assembly Church of God. A 10 anni Elvis, grazie ad un insegnante, partecipa ad una gara per principianti al Mississippi Alabama Fair and Dairy Show, cantando Old Sheep. Vince il secondo premio e grazie alla sponsorizzazione fatta da una radio locale, la WELO, è anche un'occasione per il suo debutto radiofonico. Nel 1946 riceve in regalo una chitarra, sebbene lui volesse una bicicletta, e qui io credo che il destino abbia messo lo zampino. Comincia a strimpellare il country e il blues, sound che ascolta quando si reca al di là della ferrovia e ascolta quello che canta la gente di colore. L'intera famiglia si trasferisce a Memphis in cerca di fortuna e il ragazzo frequenta la L.C. Humes High School, dove riceve incoraggiamenti a coltivare questa sua passione. A 18 anni canta per amici e colleghi, ma ancora non sa come utilizzare questa dote. Durante i suoi spostamenti fatti con il camion, Elvis passa spesso davanti alla Memphis Recording Service, un servizio svolto da Sam Phillips, ricordate l'uomo che inventò il rock and roll, e proprietario della Sun Records. Bene, così quasi per caso decide di registrare, pagando di tasca propria, qualche pezzo, che la leggenda vuole che lo fece per regalarlo alla madre. Ma ci sono forti dubbi, visto che non possedevano un giradischi. Comunque, chiede di poter registrare My Happiness, un successo del momento, e That's When Your Heartaches Begin. Incide direttamente sull'acetato da 25 cm e la Kesker, assistente di Phillips, decide di fare anche una registrazione su nastro e di segnarsi nome ed indirizzo del ragazzo. Siamo nel 1953 e Presley inizia a sbazzicare nella zona dei club di Beale Street, dove può ascoltare, anche se da fuori, artisti come B.B. King, Roy Brown e Billy Emerson. E pare che incida qualche demos presso una stazione radio e partecipi al Talent Contest, dove si esibirà con That's Amore, grande successo del crooner Dean Martin. Eppure, in uno show pubblicitario per la Airways Used Care, insieme ai fratelli Johnny e Dorsey Burnett. Siamo nel 1954 e Elvis vuole farsi notare da Sam Phillips e decide di ripresentarsi alla Sun Records per incidere un secondo disco con Casual Love Affair e I'll Never Stand in Your Way. Ma pare che non succeda nulla. Nella primavera dello stesso anno, Sam ha sotto mano la ballata Without You da utilizzare e, sotto suggerimento della propria assistente, chiama Elvis. La registrazione non suscita nessuna scintilla, così Sam decide di far sciogliere il ragazzo facendogli fare pratica con un paio di musicisti, Scotty Moore e Bill Black. Le prove si susseguono fino ad arrivare a quella fatidica notte tra il 5 e il 6 luglio 1954, quando ha luogo la prima session ufficiale di Elvis Presley. Il prodotto è prettamente country e non particolarmente esaltante, anzi, delle due canzoni che costituiranno il primo 78-45 di Presley, esistono delle alternate takes lente. Alla fine però, That's Alright Mama e Blue Moon of Kentucky sono i due veri gioielli del lavoro. La prima è un blues con influenze country, mentre la seconda è un country con influenze blues. Questo è lo strano accoppiamento voluto da Sam Phillips, dove un bianco canta con il feeling di un nero. Ancora nessuno lo sapeva, ma tutto questo darà vita al rockabilly. Io mi fermo qui per la seconda puntata della nascita del rock, dilungarsi sarebbe troppo noioso. Su Elvis esistono pagine e pagine fino ad arrivare agli anni 70. In fondo è stato, e lo è tuttora, un'icona del rock che ha cambiato il modo di fare musica e che ha ispirato molti artisti. Per scoprire quali, ascoltatemi tutti i martedì alle 16 su Rockabilly Radio, oppure il mercoledì in replica alle 18. Stay tuned, stay rock, con Katia Rock.